Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera e un saluto anche a Marianna Osuelli e Sara Milanese che sono in redazione per questa puntata. Come sempre i nostri contatti clima@radiopopolare.it è la nostra mail, poi contatti della diretta 331-621-4013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi ci sono come sempre i contatti di Enostra.
Li trovate sul sito che abbiamo recentemente aggiornato, il sito è www.enostra.it senza accento. La casella di posta è info@enostra.it e il numero verde è il numero verde 800-593-266. Il numero verde è ovviamente attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Non fatevi problemi, se avete bisogno chiamate, perché le persone che rispondono vi danno una mano più che volentieri.
Allora, un'ora insieme anche questa sera, di che cosa parleremo?
Allora, parliamo del grado e mezzo di aumento della temperatura, 2 gradi di aumento della temperatura, con Emanuele Bevacqua, climatologo del centro Helmholtz di Lipsia, di treni fermi per i lavori delle Olimpiadi Milano Cortina con Emanuele Capelli, della COP sulla biodiversità con Valeria Barbi, che torniamo a intervistare, e poi, infine, delle elezioni in Germania e dei loro effetti sulle politiche per il clima e l'energia con Lisa Di Giuseppe di Domani Editoriale.
Ma non cominceremo mai senza la nostra rassegna stampa. Cominciamo da oggi. Oggi la Commissione europea ha presentato il Clean Industrial Deal, che dovrebbe dare agli Stati gli strumenti per sviluppare dei piani industriali a supporto proprio del Green Deal europeo. Ne parleremo poi più con calma. Intanto però c'è da dire che ci sono tante industrie che finora, anziché investire nella transizione, hanno dato tanti soldi ai propri azionisti.
Sì, questo è un rapporto di Friends of the Earth, che sarebbero gli amici della terra, diciamo, europei. Piccola parentesi, gli amici della terra italiani hanno litigato con quelli europei, quindi non vanno più tanto d'accordo, chiusa parentesi. Secondo questo studio, le principali aziende inquinanti d'Europa hanno destinato 3/4 dei loro profitti, si parla di 2.100 miliardi di dollari dal 2010, questi 2.100 miliardi di dollari sono andati ai dividendi degli azionisti invece che agli investimenti, per esempio per fare la transizione. Ad esempio, tra il 2010 e il 2023 Shell ha distribuito il 97% dei suoi profitti agli investitori, Total Energies l'86%, addirittura BP, Eni e Glencore hanno dato più soldi di quanto hanno guadagnato. Io non so come si fa, perché poi vedo i conti di Enostra, sarebbe molto complicato questo, però evidentemente loro sono più bravi di noi. Dopo l'accordo di Parigi il trend si è accentuato, su 1.400 miliardi di dollari di utili, 1.100 sono andati appunto agli azionisti, e nel frattempo ovviamente il tasso di investimenti aziendali è calato dal 18,4% al 14,9%. Questi dati contraddicono quello che spesso ci sentiamo dire, cioè che alle imprese europee manca l'accesso ai capitali per la decarbonizzazione. I capitali ci sono, solo che li usano per fare altro. Se volete approfondire il tema, c'è un bel servizio di Andrea Di Turi su valori.it.
Ecco, abbiamo parlato delle aziende più inquinanti e continuano a inquinare guadagnando un sacco di soldi, mentre se riducessimo l'inquinamento ci guadagneremmo tutte e tutti.
Questo è il risultato di un altro studio che invece è stato realizzato dalla società di consulenza Ricardo, che conferma come l'Unione Europea potrebbe raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria entro il 2030 senza proroghe, garantendo benefici per salute, ambiente e clima. Perché ridurre l'inquinamento atmosferico, quindi gli ossidi di azoto, il particolato, eccetera, eccetera, porta anche a un taglio significativo delle emissioni di CO2 e metano, che invece sono gas climalteranti. Le due cose vanno d'accordo, perché le misure chiave che servono a una cosa e che portano benefici anche all'altra sono, di fatto, i nostri cavalli di battaglia: più energie rinnovabili, più efficienza energetica e migliori pratiche agricole, da cosa da non dimenticare. se queste cose fossero implementate per tempo, porterebbero a una riduzione del 32,5% delle emissioni di CO2, del 23,9% di metano. E insomma, combattere l'inquinamento significa anche affrontare la crisi climatica e ora ovviamente tocca ai governi agire.
Ecco, una cosa che invece non solo non risolve la crisi climatica, ma addirittura la peggiora sono i conflitti armati.
E qui c'è un terzo studio che calcola l'impronta di carbonio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, a 3 anni dall'inizio del conflitto, uno studio che viene aggiornato periodicamente. Non sono stime semplici da fare, ma la cosa importante è che è stata mantenuta una metodologia. Secondo questo studio, dal febbraio 2022 in 3 anni, le emissioni totali causate dalla guerra hanno raggiunto i 230 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, che sono sostanzialmente equivalenti alle emissioni annuali di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia messe assieme. Quindi l'impatto della guerra è ovviamente importante, perché si aggiunge a tutti gli altri, non va a sostituirli, ma evidentemente non è il più importante d'Europa. Per darci un'idea, in Italia negli ultimi 3 anni abbiamo emesso 5 volte quello che è valutato come l'impatto dell'invasione dell'Ucraina. Quindi non è che se la guerra fa male, non è che la pace faccia benissimo dal punto di vista dell'impatto climatico. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di altri impatti che si aggiungono a questo e non c'è neanche bisogno di dirlo, insomma.
E sono tempi duri per chi ci prova a ridurre le emissioni. Ad esempio a New York hanno introdotto un pedaggio di $9 per l'ingresso in auto a Manhattan, però il presidente Trump vorrebbe eliminarlo.
Sì, allora, intanto i risultati, perché questo pedaggio in poche settimane ha generato $48,6 milioni appunto nel primo mese di applicazione. La proiezione è che si arrivi a 500 milioni all'anno. Pensate cosa vuol dire avere 500 milioni in più per le politiche, per esempio, sui trasporti pubblici, per fare un esempio. Contemporaneamente il pedaggio ha ridotto il traffico del 10%, con tutti gli impatti positivi che potete immaginarvi. Sono 2,6 milioni di veicoli in meno nell'area interessata da questo pedaggio tra il 5 gennaio e il 17 febbraio. Ovviamente questo poi ha portato a maggiore fluidità del traffico, quindi chi è costretto a muoversi in macchina a quel punto si muove anche più facilmente. Trump sta cercando di bloccare il programma con il Dipartimento dei Trasporti, quindi il governo federale, che vuole revocare questa autorizzazione che era stata data, ma la Metropolitan Transportation Authority, che invece è quella che regola New York, ha presentato una causa legale per poter continuare nel proseguo di questa azione. La governatrice dello Stato di New York, che è quella che ha deciso questa introduzione, ha difeso il pedaggio, sottolineando ovviamente i benefici per la mobilità urbana. Tra l'altro l'uso dei trasporti pubblici è aumentato e questo ha generato 11 milioni in più dai biglietti dei trasporti pubblici, quindi c'è il doppio beneficio. E qua, insomma, anche qua immaginatevi cosa potevamo fare con questi soldi. L'unico calo c'è stato nei pedaggi da ponti e tunnel, che erano già a pagamento, e quelli sono calati ovviamente perché ci sono meno auto.
Vabbè, ci sarebbero diverse cose da raccontare su Trump, però abbiamo poco tempo.
Abbiamo poco tempo, abbiamo tanti ospiti, diamo solo 2 flash. Il presidente Trump, che ha messo i dazi sulle importazioni dal Canada, vorrebbe dare contemporaneamente il via libera al progetto per l'oleodotto Keystone XL, che dovrebbe servire a portare il petrolio canadese negli USA. Quindi da una parte mette gli dazi e dall'altra c'è questo progetto che era stato bloccato. È una storia lunga, non la raccontiamo tutta, ma l'ultimo che l'ha bloccato è stato Biden e adesso lo vuole riattivare Trump. Il punto è che adesso l'azienda che lo aveva progettato dice no, a noi non ci interessa più farlo, e quindi Trump dovrà trovare un'altra azienda, magari di qualche suo amico, visto che ne ha tanti. A proposito degli amici di Trump, i servizi segreti polacchi hanno pubblicato un rapporto che dimostrerebbe che le fake news sul clima e le diffamazioni agli scienziati attivi proprio sul tema della crisi climatica e della transizione erano orchestrate dalla Russia. Sai quando abbiamo fatto tutta la campagna l'anno scorso?
Come no?
Di mitologia.
Come no?
Quindi quando sui social leggete qualche stupidaggine contro rinnovabili, efficienza, auto elettriche, diciamo che non dobbiamo stupirci se poi un giorno scopriamo che arriva dallo stesso posto.
Ci andiamo ad ascoltare un brano e poi ci colleghiamo con il primo ospite di oggi. Andiamo ad ascoltare Bon Iver con questo brano che si intitola Everything is Peaceful Love. Magari.
Say that there will be lipping, standing on top licking. I tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Giusto clima Radio Popolare. Allora, lo scorso anno è stato il primo anno in cui abbiamo superato l'un grado e mezzo, però ancora non siamo fuori dai limiti dell'accordo di Parigi, o forse sì. Per aiutarci a capire questo dubbio abbiamo in collegamento Emanuele Bevacqua, che è fisico e climatologo del centro Helmholtz per la ricerca ambientale a Lipsia in Germania. Benvenuto.
Buonasera, grazie.
Buonasera Emanuele. Allora, perché non possiamo ancora dire che siamo fuori dai limiti dell'accordo di Parigi, anche se l'anno scorso abbiamo superato questo grado e mezzo?
Sì, non possiamo dirlo per il fatto che il limite dell'accordo di Parigi è monitorato tramite la temperatura su un periodo di decenni, non solo di un anno. Quindi in pratica si va a misurare la temperatura media su un periodo di 10 anni, e questo è un approccio che ci aiuta sostanzialmente a filtrare le oscillazioni naturali della temperatura e a risolvere invece la parte di interesse, che è il riscaldamento antropogenico.
Quindi sostanzialmente ci può essere una variabilità anno per anno, se però noi non guardiamo il singolo anno ma guardiamo un periodo abbastanza lungo, quello è un indicatore di come sta andando il clima nel suo complesso.
Esattamente, sì.
E voi però avete pubblicato uno studio che in qualche modo dimostra, suggerisce, non so neanche io trovare il verbo corretto, che anche se formalmente appunto non possiamo ancora dirlo, ma sostanzialmente possiamo dire che è stata raggiunta questa soglia, anche dal punto di vista climatico in qualche modo, no?
Sì, sostanzialmente possiamo dire che con grande probabilità siamo entrati in un periodo di 20 anni che raggiungerà una temperatura media di 1,5 gradi. Quindi siamo entrati in questo periodo che la raggiungerà, ma questo periodo insomma ancora non è concluso, diciamo. Quindi sì.
Quindi lo scopriremo tra 20 anni, ma tutto lascia pensare che siamo...
Sì, esattamente. Quello che abbiamo cercato di fare è utilizzare dati di modelli climatici per fare una proiezione, quindi per evitare di arrivare con la news tra 20 anni che nel passato abbiamo già raggiunto il livello di Parigi, ma vogliamo anticipare e quindi darci un'idea del fatto che siamo già lì. Quindi questo è il segnale di questo anno 1,5 gradi, quindi non è un'anomalia casuale, ma ci dà anche lo segnale del fatto che la Terra si è già entrata in un periodo di 20 anni che raggiungerà questo limite di Parigi.
Senti, so che voi nel vostro gruppo di ricerca vi occupate di eventi estremi e allora cosa significa vedere arrivare questa soglia in termini di impatti di eventi estremi?
Sì, esatto, questa è una domanda rilevante. Sostanzialmente per prevedere quelli che sarebbero stati, se vogliamo, o saranno gli impatti di un mondo a 1,5 gradi, gli scienziati nel passato hanno utilizzato simulazioni climatiche, quindi abbiamo delle serie temporali, e poi si va a selezionare un periodo di 20 anni con una temperatura media di 1,5 gradi, per quindi misurare quelli che potrebbero essere questi impatti. Ora, questo studio nostro praticamente ci dice che siamo già entrati in questo periodo di 20 anni che è stato usato dagli scienziati nel passato per studiare questi impatti. Quindi, in altre parole, siamo entrati in un periodo nel quale inizieremo a sperimentare questi impatti previsti per 1,5 gradi di riscaldamento globale. Quindi questo ci dice che dobbiamo spingere con varie misure di adattamento tra le varie cose che possiamo fare per combattere questa crisi climatica.
E se invece, anziché limitarci al 1,5 gradi, arrivassimo ai 2 gradi, cosa cambia in termini di impatti?
Beh, gli impatti dal 1,5 gradi ai 2 gradi sostanzialmente vanno ad aumentare, in parte in modo continuo, nel senso che da 1,5 gradi ai 2 gradi vanno ad aumentare quella che è l'intensità prevista per le ondate di calore, le siccità, le alluvioni. Per esempio, noi sappiamo che con un aumento di 0,5 gradi in più della temperatura ci si può aspettare un aumento di circa il 4% dell'intensità delle piogge estreme, diciamo un 4% che si aggiunge già a circa un 10% dovuto al 1,5 gradi. E quindi c'è un aumento continuo di questi impatti. Tuttavia è anche importante sottolineare che c'è un rischio con il crescere delle temperature che va al di là di questo aumento continuo degli eventi estremi e si rifà a questi cosiddetti tipping point, ovvero dei punti critici di svolta che possono innescare dei cambiamenti drastici, a volte irreversibili. Si può pensare per esempio a delle soglie di riscaldamento oltre le quali alcune specie animali potrebbero estinguersi, o anche il collasso della circolazione oceanica atlantica e quindi uno scombussolamento del clima in molte aree del mondo, o anche lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia. Ora, il punto è che non sappiamo esattamente a quale livello di riscaldamento questi processi drastici potrebbero innescarsi. E quindi questo ci dice che ogni decimo di grado in più, dal 1,5 gradi ai 2, aumenta sostanzialmente il rischio di passare questi punti critici. È un po' come se stessimo giocando con una roulette russa, se vuoi. Quindi veramente ogni decimo di grado di riscaldamento tra 1,5 gradi conta, sia perché c'è un aumento continuo dell'intensità degli eventi estremi, sia perché si rischia di incontrare questi punti critici.
Guarda, ti ringrazio per averlo ricordato, perché appunto anche noi cerchiamo sempre di dirlo, no? Il fatto che si supera una soglia non significa che tutto è perduto, significa che dobbiamo insistere di più per cercare di rallentare questo fenomeno. E tra le cose che avete studiato c'è anche la siccità del 2022, no? a livello europeo. In quel caso, che ruolo ha avuto il cambiamento climatico su quel tipo di evento estremo?
Sì, questa è stata una delle siccità peggiori degli ultimi 60 anni in Europa in termini di estensione spaziale. Per esempio, abbiamo anche avuto i danni in Italia con delle restrizioni idriche per la popolazione, anche nel Po, la Pianura Padana, eccetera. In quel caso abbiamo studiato l'effetto del cambiamento climatico e abbiamo trovato che il 30% della mancanza d'acqua nel suolo è stata causata dal cambiamento climatico. Nel particolare è stata causata dalle temperature alte che hanno favorito un'evaporazione importante delle acque dai suoli e questo ha intensificato la siccità.
Sono stato qualche settimana fa, tra l'altro grazie al suggerimento di una ascoltatrice, a una presentazione di un libro che si chiama Gli uomini pesce di Wu Minguno, e l'autore raccontava appunto che ha deciso di ambientare il romanzo in quell'estate proprio per parlare di fatto anche di crisi climatica come uno degli elementi di quel libro. Senti, prima di salutarci, siamo, ricordo, in collegamento con Emanuele Bevacqua del Centro Helmholtz per la ricerca ambientale di Lipsia in Germania, tra l'altro in Germania, insomma, poi torneremo a parlare di Germania verso la fine della trasmissione e parleremo delle elezioni, ma prima di salutarci volevo farti un'ultima domanda. James Hansen, che è uno dei climatologi più esperti e famosi del mondo fin dagli anni, credo dalla fine degli anni 80 addirittura, in uno studio recente addirittura lui dice che potremmo essere già anche fuori dalla soglia dei 2 gradi. E questo ha scatenato un enorme dibattito tra climatologi anche insomma molto prestigiosi che hanno posizioni diverse. E allora, tu cosa ne pensi?
Eh sì, lo studio sostanzialmente indica che più che essere già fuori dai 2 gradi, ma potremmo, per specificare meglio, arrivarci prima del previsto. Lo studio è assolutamente preoccupante, rappresenta uno scenario pessimistico, ma questo non vuol dire poco probabile, quindi deve essere considerato con attenzione, ovviamente. La sintesi dello studio è che sì, potremmo essere in una situazione in cui il riscaldamento globale stia accelerando più del previsto. Questo è dovuto a una sottostima sostanzialmente dell'effetto di riscaldamento dei gas serra per via di una sottostima dell'effetto di raffreddamento degli aerosol atmosferici, quindi insomma qualcosa un po' più che è tecnico adesso, ma la conseguenza è che arriveremo a 2 gradi ben prima del previsto, secondo le stime di James Hansen intorno al 2045, quindi circa una decina d'anni prima del previsto, anche se poi ci sono delle incertezze su questi numeri. Ora, c'è un dibattito chiaramente aperto al riguardo, è un tema che viene studiato in modo approfondito dagli scienziati, e dal mio punto di vista la temperatura dei prossimi 2 o 3 anni ci aiuterà a capire meglio la situazione, perché sostanzialmente se le anomalie termiche che andremo a misurare non potranno essere spiegate con la variabilità naturale del clima e le nostre stime attuali di riscaldamento antropogenico, beh, questo potrebbe significare che Hansen ha ragione e che dovremmo rivedere a rialzo le nostre proiezioni. Comunque c'è ancora bisogno di molto studio e in generale io direi che sia il nostro studio che lo studio di Hansen e poi l'osservazione per la prima volta di un grado e mezzo, di un anno, un grado e mezzo sopra i livelli preindustriali, debba secondo me essere non presa in modo con disperazione, ecco, ma debbano invece essere questi dei segnali di allarme che devono portarci ad agire e quindi a tagliare le emissioni. Questa è la cosa più urgente che possiamo pensare di fare, assolutamente.
Grazie Emanuele Bevacqua, allora magari ci risentiamo tra un annetto per vedere se siamo in grado di interpretare quello che sarà successo a livello globale sulle temperature.
Assolutamente, grazie mille, buona serata.
Buona serata. Stepping stones, but every little thing's a
it. I mean, I was at the restaurant. So I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser.
I'm so sick of dreaming.
And by the way,
e questa è Maggie Rogers e andiamo a cambiare discorso. Il comitato treni in orario Valtellina Valchiavenna ha denunciato i disservizi delle tratte ferroviarie della zona e ha lanciato anche una petizione con relativa raccolta di firme per far pressione anche sull'autorità locale. Ora, anzi, le autorità locali. Ora alle precedenti denunce di disservizi si somma anche la preoccupazione in vista della sospensione di tutte le corse tra Tirano e Lecco per i 3 mesi estivi dal 15 giugno al 14 di settembre, sospensione che è prevista per i lavori connessi con le Olimpiadi invernali. Allora, ve l'abbiamo detto, dedicheremo uno spazio alle Olimpiadi invernali in ogni mese di trasmissione, quindi oggi parliamo in particolare di questo tema e andiamo ad ascoltare l'intervista di Sara Milanese a Emanuele Capelli.
Come comitato, la nostra azione è partita negli scorsi mesi dopo una sospensione totale, come è successo, come succederà ancora nei prossimi mesi in estate, nel senso che lo scorso anno già per lavori strutturali di potenziamento della linea ci siamo trovati nella stessa situazione in cui durante i mesi estivi la tratta tra Colico e Tirano è rimasta chiusa. Di conseguenza anche quest'anno ci prospettiamo ad avere disagi in generale proprio per via della chiusura, e quello che di cui abbiamo anche paura è che dopo la chiusura non seguiranno dei test sufficienti di collaudo e sulla linea si manifesteranno problemi anche quando ritorneranno i treni, quindi dal periodo comunque da settembre in poi, che più o meno è quello nevralgico, insomma.
È nevralgico per i pendolari, però non tutti fanno 3 mesi, no, di ferie, per cui in realtà questa cosa impatterà tantissimo anche su chi lavora.
Esattamente, sì. No, certamente durante l'estate gli spostamenti sono comunque ingenti. Tanti appunto continuano a lavorare d'estate, ci sono ovviamente una grande quantità di turisti che vanno contati comunque all'interno dell'equazione. La questione è ben più grande magari di quello che si pensa che sia. D'altronde, se anche la provincia di Sondrio, gli enti del turismo, il Valtellina Valchiavenna, la preparazione in vista anche dei giochi olimpici invernali, diciamo, tutto questo alla fine sarà una brutta pubblicità comunque sia per il territorio, proprio perché se si vuole andare da una certa parte, che è il trasporto locale, avere, diciamo, prediligere il trasporto ferroviario rispetto al trasporto quello su gomma, purtroppo non si esce molto bene, diciamo, da quel punto di vista, perché è chiaro che sia secondario se non terziario l'interesse che c'è da parte delle istituzioni verso la linea ferroviaria, che è molto importante, soprattutto contando che la provincia di Sondrio è una zona già di per sé isolata e gli abitanti già necessitano comunque di dover utilizzare l'automobile per spostarsi all'interno. Se è possibile, diciamo, poter utilizzare il treno per spostarsi, che so, da Tirano a Sondrio, da Morbegno a Sondrio, ma anche solo da Chiavenna a Sondrio, comunque i disagi possono capitare molto spesso. Con la chiusura, e è la chiusura di una tratta ben più lunga rispetto a quella chiusa l'anno scorso, quindi da Lecco in su i problemi saranno ancora più grandi. Molte cittadine non hanno neanche una stazione dei bus che sia adatta faccio l'esempio di Colico, che sia adatta effettivamente a ospitare più bus che poi devono portare, non so, verso il lago di Como, verso Sondrio, verso Morbegno, verso Tirano. Quest'anno si parte da Lecco, che è già una zona molto congestionata, la zona della stazione, e i bus, se dovessero partire tutti da lì, dal passare della stazione, sicuramente i problemi saranno tanti, questo è molto chiaro.
Ecco, voi però appunto, come ci stavi raccontando, siete attivi da mesi con il comitato per cercare perlomeno di avere un confronto, immagino, no, con le istituzioni locali. Come sta andando da questo punto di vista? C'è partecipazione anche alla vostra richiesta, alla vostra protesta?
Sì, 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 quello certamente. Sta di fatto che comunque in provincia il problema ferroviario è molto sentito, nel senso che le persone, la gente è consapevole che ci siano spesso dei ritardi o ci siano spesso dei disservizi, ma magari pochi hanno pensato anche in passato di porsi in maniera più critica e di auto-organizzarsi e di lanciare un qualcosa di concreto sul territorio, come può essere una raccolta firme. Chiaramente lo strumento della raccolta firme ha molti limiti, ma d'altronde come privati cittadini che si organizzano non abbiamo molte altre vie da poter seguire. C'è da dire, la petizione è stata lanciata a fine novembre e andremo a chiuderla a fine febbraio. Siamo attorno alle 4.000 firme, andando a chiudere il 28 con le istituzioni, appunto, abbiamo già da qualche settimana, anzi da qualche mese, il progetto di contattare la prefettura di Sondrio, che però non c'è ancora lasciato uno spazio per una consegna delle firme, perlomeno a Sondrio. Nel frattempo, comunque, a Milano siamo riusciti ad ottenere appunto un contatto con uno dei consiglieri regionali di opposizione, che comunque porterà avanti questa cosa anche a livello di consiglio regionale. Anche qualcun altro della lista civica di centrosinistra in opposizione al consiglio regionale si interesserà alla cosa. Il 4 marzo scenderemo con il treno delle 7.08 da Tirano, e quindi passerà a Sondrio, Colico, Lecco e infine a Milano Centrale. A Milano Centrale a 10.30-11, piazza Luca d'Aosta, angolo via Galvani, quindi ci sarà appunto questo presidio in cui porteremo appunto le firme e porteremo questo problema all'attenzione anche di Regione Lombardia.
Quali sono i vostri contatti per poter vedere anche le prossime iniziative e che risultati potreste raggiungere?
Potete trovarci come? La locomotiva Sondrio.
L'intervista di Sara Milanese a Emanuele Capelli e del Comitato Treni in Orario Valtellina Valchiavenna.
Understand the reason you won't stay with me. You think a ring upon your hand will solve your insecurities, so go ahead and play your game. That's what you must do. Nothing here remains the same, but the way I feel for you. I can watch you walk away, and I know I'll get by, and I know just what to say, but honey, I can't tell a lie. Figure out what you must do, because you think you're so damn clever. You can marry anytime you want, but a lover is forever.
I can watch you walk away, and I know I'll get by, and I know just what to say, but honey, I can't tell a lie. Figure out what you must do, because you think you're so damn clever. You can marry anytime you want, but a lover is forever.
Valeria Barbi è esperta di biodiversità e cambiamenti climatici e sta seguendo i tempi supplementari, diciamo così, della COP16 sulla biodiversità a Roma. Questa seconda parte della COP è iniziata ieri e finisce domani, siamo quindi proprio nel bel mezzo e come al solito dobbiamo aspettare l'ultimo giorno per tirare le somme. Però intanto sentiamo che cosa è successo finora nell'intervista di Marianna Usuelli appunto a Valeria Barbi.
Ieri è iniziata la seconda parte della COP16 sulla biodiversità a Roma. Faccio giusto una premessa per dare il contesto. Le COP sulla biodiversità si svolgono ogni 2 anni, a differenza di quelle sul clima che sono tutti gli anni. E la COP precedente, ovvero quella del 2022 di Montreal, era stata molto importante. Un po' potremmo compararla alla COP21 sul clima, in cui era stato firmato l'accordo di Parigi. Infatti nel 2022, alla COP15 di Montreal, è stato firmato un accordo storico, il Global Biodiversity Framework, che stabilisce diversi obiettivi molto ambiziosi, tra cui per esempio l'obiettivo di stanziare 200 miliardi all'anno da parte dei paesi ricchi verso i paesi poveri per tutelare la biodiversità. E proprio su questo obiettivo dei 200 miliardi si doveva trovare un accordo durante la COP16 a novembre 2024 a Cali, ma i lavori poi sono stati sospesi perché sostanzialmente le parti non sono riuscite a trovare la quadra. Quindi eccoci qua ai supplementari a Roma di questa COP e Valeria, tu sei lì a seguire i negoziati, quindi oltre all'obiettivo finanziario dei 200 miliardi, che cosa si deve risolvere in questi 3 giorni scarsi? Quali sono gli altri obiettivi?
Buongiorno Marianna, buongiorno a tutte e tutti. Sì, io mi trovo alla sede della FAO a Roma, dove è in corso la COP. Qui al momento diciamo le cose in ballo sono innanzitutto la discussione relativa alla creazione di un fondo autonomo rispetto al Fondo Mondiale per l'Ambiente, dove attualmente vengono convogliati anche i finanziamenti dedicati alla biodiversità. Perché si cerca di raggiungere questo obiettivo? Perché il Fondo Mondiale per l'Ambiente è criticato da più parti per la poca autonomia e per il fatto che più della metà delle risorse vengono gestite da intermediari e non direttamente dal territorio o dalle comunità locali. Ricordiamo poi che dal 1994 il Fondo Mondiale per l'Ambiente è gestito dalla Banca Mondiale, il cui principale shareholder ad oggi sono gli Stati Uniti di Trump e Elon Musk. Oltre a questo si discuterà della mobilitazione di risorse da parte dei paesi industrializzati verso i paesi non industrializzati. Fondamentale la definizione di strumenti di monitoraggio dei target del Coming Montreal Global Biodiversity Framework, che citavi giustamente tu. E poi il rafforzamento della società civile, in particolare delle popolazioni native e delle donne.
Ecco, un risultato molto importante è stato portato a casa ieri, giusto? Perché era il primo giorno di COP ed è stato reso operativo il fondo di Cali, che era stato già istituito nel 2022, ora però è ufficialmente operativo. Ci spieghi che cos'è?
Esatto, ieri in una conferenza stampa che si è tenuta a Luna, alle 13, è stato lanciato ufficialmente il Fondo Cali per la condivisione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche appartenenti a piante e animali con i paesi da cui provengono. Cosa significa? Che molti prodotti, soprattutto in ambito cosmetico, farmaceutico, vengono realizzati grazie all'uso di materiale genetico contenuto negli organismi di origine vegetale, animale, microbica o di altra natura. E questo materiale ha ovviamente un valore economico molto importante. Molte delle specie a cui appartiene questo materiale vivono in paesi non industrializzati, in paesi in cui la povertà è diffusa. in particolare in territori ad esempio ancestrali indigeni, che ricordiamolo proteggono circa il 28% delle terre emerse, oltre ovviamente alle specie che vi sopravvivono. Nel Fondo Cali dunque le imprese saranno chiamate a versare lo 0,1% delle loro entrate o l'1% dei loro profitti, sia direttamente che attraverso i relativi governi. È necessario però specificare una cosa, ossia che il contributo non è obbligatorio e che la somma non è neanche lontanamente vicina al profitto che le imprese hanno ottenuto negli anni. È vero che possiamo vederlo come un passo avanti e anche una spinta verso la costruzione di un meccanismo più inclusivo ed egualitario, soprattutto nei confronti delle popolazioni native. Però, diciamo, è veramente solo il primo passo.
Ok, e allora nessun giornale stamattina parlava della COP16 e in più non c'è nessun ministro, nessun viceministro, nessun sottosegretario del governo Meloni, insomma nessun rappresentante italiano. La cosa è alquanto spiazzante visto che si svolge in Italia questa COP. Tu che sei lì e stai assistendo ai negoziati in diretta, qual è il clima? Cosa ci puoi dire?
Guarda, io credo che la totale assenza del governo italiano in questo momento, soprattutto considerando che tra l'altro la COP16 bis, come è stata soprannominata, si tiene a Roma, sia disarmante ma assolutamente in linea con il momento storico che stiamo vivendo, dove la crisi ecologica è relegata in uno spazio secondario, quando invece la perdita di biodiversità dovrebbe essere un argomento proprio all'ordine del giorno. È un incontro molto tecnico in cui vengono affrontate solo alcune questioni rimaste in sospeso all'incontro di Cali in Colombia, per cui anche la partecipazione ovviamente è più limitata. Oggi in particolare è una giornata abbastanza tranquilla, la giornata degli approfondimenti più che delle decisioni. Credo che domani ci sarà una sorta di rush finale per arrivare proprio al punto.
E per seguire gli aggiornamenti di Valeria Barbi, i canali sono Teleambiente e LifeGate. C'è da dire che c'è un giornale che si occupa di COP16 tra i quotidiani, è Il Domani, con i servizi di Ferdinando Cotugno che è sul posto. E non cito Il Domani a caso, insomma.
No, perché dopo un 2024 che è stato pieno pieno di appuntamenti elettorali in tutto il mondo, domenica scorsa, l'avete sentito, ci sono state in Germania le elezioni forse più importanti di questo inizio 2025. Per commentare i risultati e le prospettive politiche di governo che si aprono, noi abbiamo in collegamento la nostra prossima ospite, Elisa Di Giuseppe, che è giornalista appunto di Domani e autrice della newsletter La Deutsche Vita. Ciao, benvenuta.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Intanto complimenti per il titolo che mi sembra geniale, ma senti, allora i risultati sono abbastanza chiari, no? Ci sono i democristiani che sono il primo partito, poi sono due partiti ma vabbè, non entriamo in questo dettaglio, poi c'è la AfD, il partito di destra in grande crescita, e la sconfitta sonora dei tre partiti di governo, i liberali, i verdi e i socialdemocratici. Di fatto sembrerebbe che sul tavolo c'è l'ipotesi di un'unica ipotesi di governo tra democristiani e socialdemocratici, cosa che è già successa in passato. In questo quadro generale c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, che ci vuoi segnalare?
Allora, secondo me bisogna partire un pochino dal movimento dei flussi elettorali, mi spiego meglio. È stato detto tante volte che il risultato del SPD, del Partito Socialdemocratico, è stato il peggiore della storia del partito, che è vero, ma anche il risultato della CDU-CSU dei cristiano-democratici è il secondo peggiore della loro storia. Quindi questo secondo me segnala un movimento molto molto chiaro del consenso lontano dal centro, che è un aspetto che appunto non è banale, nel senso, solo per segnalare un altro dettaglio che va un po' in questa direzione. Il voto dei giovani, 3 anni fa, nel 2021, quando si è votato per l'ultima volta, aveva premiato fortissimamente i verdi e i liberali, due partiti che in queste elezioni sono andati piuttosto male, i liberali sono addirittura usciti dal Bundestag, e adesso invece i giovanissimi preferiscono di gran lunga la Linke, un partito di sinistra o anche estrema sinistra secondo qualcuno, e AfD. Quindi da questo punto di vista, secondo me, va tenuto a mente appunto che c'è una polarizzazione molto forte. L'altro aspetto che segnalerei è che si è parlato tanto dell'esplosione di AFD-AES, ma è un discorso che non riguarda soltanto i land che una volta appartenevano alla DDR, ma che in qualche modo risponde a un trend che viene, diciamo, si è visto implementato esattamente alla stessa maniera all'ovest, solo che chiaramente lì le proporzioni sono diverse e il raddoppio del risultato di AFD non ha chiaramente creato lo stesso caso come l'abbiamo visto all'est.
Tra le cose che dicevi, appunto, una cosa che mi colpiva è che una volta si parlava di grosse coalizioni quando si mettevano assieme i cristiano-democratici e i socialdemocratici perché facevano tre quarti del Parlamento, adesso a stento hanno la maggioranza. Ovviamente il Giusto Clima si occupa soprattutto di temi che riguardano l'energia e il clima, e fino a poco tempo fa sembrava che questo tipo di politiche in Germania in qualche modo unificassero i programmi dei diversi partiti, magari con sfumature diverse, ma sostanzialmente sui fondamentali mi sembravano tutti d'accordo. Adesso invece sono diventate oggetto di conflitto, in parte per l'ascesa di partiti, appunto, diciamo, lontani dal centro, come li hai definiti tu, ma in parte anche perché il probabile prossimo cancelliere Merz ha un po' modificato le posizioni del suo partito, della CDU. Allora, che prospettive si aprono su questi due temi?
È assolutamente un tema molto importante. Aggiungo un piccolo elemento a quello che dicevi all'inizio della domanda. Le proporzioni si sono molto ristrette, tanto che adesso la futura probabile grande coalizione non riesce nemmeno ad avere i due terzi necessari per le modifiche costituzionali, tanto che adesso che si parla di stanziamenti speciali per la difesa e per altre questioni, addirittura si sta valutando di portare a casa questa modifica costituzionale facendo ricorso al vecchio Bundestag. Tornando invece al discorso dell'ambiente, sì, probabilmente il grande chi ha cambiato forse di più la propria posizione è proprio la CDU. La CDU è stata in passato sotto il governo di Merkel, quando lei era capo del partito, probabilmente un partito quasi ormai più di centro che di centrodestra, come possiamo vederlo oggi. C'erano state tante attenzioni al cambiamento climatico, alla transizione energetica, c'è stato il grande passo dell'addio all'energia nucleare della Germania nel 2011. Queste attenzioni non sono più presenti nel programma di Merz, che invece in qualche modo ha messo sullo stesso piano, o meglio ha deciso che il gioco non vale più la candela per quanto riguarda l'impegno per favorire l'industria tedesca. Cioè la sua linea rossa è: noi possiamo batterci per il cambiamento, cioè per contrastare il cambiamento climatico, per fare la transizione green, fin tanto che queste iniziative non danneggino la nostra industria. Questo è un ragionamento assolutamente assurdo, però negli ultimi anni la narrazione in qualche modo della destra dei giornali conservatori ha in qualche modo messo sullo stesso piano appunto le riforme in direzione green che venivano proposte soprattutto dai Verdi con il progresso dell'economia tedesca.
Senti, ricordavi che appunto il partito che probabilmente ha cambiato più di tutti la posizione è la CDU, e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è della CDU, no? Nel mandato precedente lei aveva posto il Green Deal europeo al centro del programma della Commissione. I risultati anche di domenica in qualche modo avranno degli impatti anche a livello europeo?
Beh, assolutamente, diciamo che Ursula von der Leyen già all'inizio del suo secondo mandato non sembrava più così granitica, insomma, aperto a dei cambiamenti, insomma, delle riforme, dei ritocchi. Insomma, già lì si poteva annusare, secondo me, un pochino l'aria di questo secondo mandato. Chiaramente le elezioni che abbiamo appena visto concludersi su questo, come dire, non ci fanno ben sperare. C'è da dire che Ursula von der Leyen è in qualche modo figlia ancora politicamente parlando di Angela Merkel, cioè lei fa parte di quella corrente lì del partito, quindi un corrente comunque centrista, forse più dialogante, più aperta ad altri stimoli su certi argomenti. Certo, quello che sicuramente dovremmo mettere in conto è un lobbying, passatemi il termine, insomma un impegno molto maggiore da parte del governo tedesco per quanto riguarda la difesa dell'industria tedesca, dell'automotive per esempio, ma comunque anche di altre aziende o altri gruppi inquinanti, anche appunto a discapito della transizione green. Sicuramente su quello, diciamo, le priorità si sono un po' riviste.
Siamo in collegamento con Lisa Di Giuseppe, che è giornalista di Domani e tra le altre cose autrice della newsletter La Deutsche Vita. Una battuta perché abbiamo pochissimo tempo. Due dati che mi hanno colpito sono che i Verdi di fatto, nonostante siano stati anche per certi versi il principale obiettivo della campagna elettorale di AfD rispetto agli altri partiti, sono stati il partito della coalizione uscente che ha perso meno voti, perché sia SPD che i liberali hanno perso molti più voti e più seggi. E i cristiano-democratici di fatto hanno guadagnato soltanto 11 seggi rispetto al giro precedente in un parlamento come quello tedesco, in cui i seggi sono davvero tanti. Allora, questi dati sono importanti o di fatto alla fine non cambiano nulla nel quadro generale?
No, probabilmente la questione dei Verdi si aggancia un po' a quello che ci siamo detti prima, cioè in questi tre anni probabilmente da un lato i Verdi hanno avuto dei problemi comunicativi, non sono riusciti a far passare al meglio le loro iniziative, e dall'altro appunto la questione climatica ha perso priorità anche per l'elettorato, ci sono altre questioni che sono state più predominanti, penso alla crisi economica, alla questione dell'immigrazione che è stata chiaramente accresciuta ulteriormente artificialmente da AfD. Di conseguenza sì, i Verdi sono andati male, ma tra i tre partiti del governo uscente sono quelli che hanno perso di meno, quindi tutto sommato faranno un'opposizione che sanno benissimo fare, perché l'hanno fatta in tante occasioni, e che secondo me darà da pensare anche a Friedrich Merz.
E da lì si riparte. Grazie mille, grazie Lisa Di Giuseppe, magari ci risentiamo tra qualche tempo quando ci sarà il governo e vedremo che programma avrà adottato.
Volentieri, grazie mille.
Grazie Lisa Di Giuseppe, l'abbiamo detto, giornalista di Domani e autrice della newsletter La Deutsche Vita. E abbiamo un evento da segnalare con voce, caro Gianluca.
Perché torniamo a parlare della famigerata direttiva Case Green.
La direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, conosciuta anche con l'acronimo di EPBD, è stata introdotta dall'Unione Europea nel dicembre 2021, poi aggiornata nel 2023, e il suo obiettivo è quello di accelerare la transizione verso edifici ad emissioni zero in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia il suo recepimento procede con diverse difficoltà politiche, ma anche legate alla natura del parco edilizio italiano. Dobbiamo infatti considerare che oltre il 60% degli edifici residenziali italiani è obsoleto, a cioè più di 45 anni, oltre che essere inefficiente da un punto di vista energetico, in quanto in Italia ancora troppi edifici dipendono da fonti fossili. Negli ultimi anni sappiamo che sono state avviate una serie di iniziative di riqualificazione del parco edilizio italiano, su tutti il super bonus 110% finanziato dal PNRR, tuttavia rimangono ancora varie sfide per raggiungere gli obiettivi europei della direttiva e del Green Deal. Se questa direttiva viene però attuata non soltanto nei tempi, ma anche in maniera ambiziosa, può davvero fare una grande differenza, garantendo meno spese per le bollette dei cittadini, minori emissioni, case più confortevoli, così da rispondere anche a bisogni sociali ed alleviare fenomeni come la povertà energetica. Questo sarà il tema dell'incontro che promuoviamo per la mattina di mercoledì 5 marzo, a partire dalle 9:30 a Spazio Europa a Roma. Nell'incontro, dal titolo Garantire abitazioni adeguate, accessibili ed energicamente efficienti, discuteremo delle strategie per implementare la direttiva EPBD in Italia, affrontando questo tema da diversi punti di vista, un punto di vista ambientale, economico, ma anche sociale. A moderare l'incontro ci sarà Giovanni Mori, ingegnere attivista esperto del tema, e saranno presenti esperti in materie internazionali, tra i quali Climate Action Network Europe e il Building Performance Institute Europe, ma anche della società civile italiana, che organizzano insieme a noi una discussione insieme a rappresentanti istituzionali della Commissione Europea, del Comune di Roma e del MASE. L'evento è a partecipazione libera, trovate il programma completo sul nostro sito miranetwork.org.
Grazie a Francesca Canali, che appunto è policy e coordinatrice del progetto Mira Network.
E prima di salutarci ricordiamo che insomma, torneremo a parlare di questo evento tra un paio di settimane quando ci saranno gli esiti, ma la cosa importante è che la prossima settimana a Rimini, alla Fiera di Rimini, c'è The Energy Transition Expo, quello che una volta si chiamava Key Energy, e Nostra sarà presente con un suo stand, sarà presente anche in tanti eventi, non abbiamo modo di riassumerli tutti, quindi andate sul sito di Nostra nella sezione dedicata agli eventi e trovate il programma completo.
La linea passa Sapore Indie con di Dario Grande, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione, una buona serata da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.